Pagina 180. 11. Uno spettacolo. I giorni seguenti, nonno Romeo ci portò a visitare alcuni dei luoghi più importanti del Veneto, a partire da Padova. Era bello vedere quanto località che a me ormai sembravano scontate e di nessun interesse risultassero invece spettacolari per Arianna, che si fermava a scattare foto dovunque, incantata. In particolare le piacquero alcuni borghi, come le città murate di Castelfranco Veneto e Cittadella. Una sera decisi di offrirle una cenetta romantica e scelsi di portarla ad Asolo, luogo che avevo sempre ritenuto elegante e raffinato, adatto alle coppie. Arianna apprezzò tantissimo la scelta, contagiata dall'atmosfera suggestiva del posto. Fu così contenta poi di vedere la rocca che salì sugli scalini tanto velocemente da dover spesso fermarsi per aspettare me, che le arrancavo dietro ansimante e sudato, maledicendo silenziosamente i pasti succulenti che mi ero concesso in quel lungo viaggio per l'Italia. Quando finalmente arrivammo in cima, il panorama ci lasciò senza fiato. Persino io, che ci ero stato già diverse volte, rimasi incantato ad ammirare la città vista dall'alto, con le luci delle case che brillavano nel buio come piccoli puntini luminosi. Io e Arianna rimanemmo così per un po', immobili a osservare rapiti il paesaggio, abbracciati. A un certo punto, preso forse dalla bellezza della scena o dalla magia del momento, mi venne voglia di intrappolare quell'attimo in un dipinto, immortalandolo per sempre con le mie pennellate. Fu proprio pensando al mio desiderio di riprendere in mano tele e colori che un'idea inaspettata mi balenò per la mente. «E se organizzassimo uno spettacolo?» chiesi ad Arianna sentendomi all'improvviso carico di entusiasmo. «Uno spettacolo?» ripeté lei confusa. «Sì, uno spettacolo. Pensaci, tu sei una clown esperta e una brava attrice. Io, invece, posso realizzare scenografie e costumi. Anzi, con un po' di prove potrei cimentarmi anch'io nella recitazione. Potremmo pensare a qualcosa di insolito, originale, come il viaggio che abbiamo fatto assieme. Qualcosa che parli di noi alle persone che lo vedranno. E potremmo portarlo in giro, dove vogliamo». «Sai già la risposta, ti ho sempre detto che organizzare uno spettacolo è il mio più grande sogno», rispose Arianna visibilmente commossa. «Ma che cosa rappresenteremo? Io non ho molte idee, purtroppo». «E che titolo metteremo?» «Non lo so», farfugliai preso alla sprovvista. «Non ci ho ancora pensato, però vorrei, come ti ho già detto, che ci rappresentasse, che dicesse qualcosa di noi e che fosse particolare e non scontato». «Se provassimo a inventare una storia dove viene coinvolto anche il pubblico? Io come clown amo avere un rapporto speciale con gli spettatori. Non mi piace soltanto intrattenerli, voglio che si sentano partecipi attivi. Sarebbe qualcosa di diverso e insolito in una rappresentazione teatrale», propose Arianna dopo un po' pensierosa. «Sei un genio!» esclamai io, ritrovando all'improvviso tutto l'entusiasmo. «Sì, sarà perfetto! Una cosa mai vista prima! Ora bisogna solo pensare alla storia!» «Solo? Sarà un lavoraccio!» commentò Arianna, divertita dalla mia esuberanza. «Inizierò a pensarci già domani mattina», le promesi. «Ora è meglio tornare a casa presto, però. Ci aspetta una lunga dormita». Arianna acconsentì ridendo e ripercorremmo a ritroso gli scalini della rocca scherzando e parlando del più e del meno. L'indomani, però, persi tutta la mia baldanza. L'idea che il giorno prima mi era sembrata grandiosa e illuminante, adesso mi appariva come un'impresa insormontabile. Volendo comunicare qualcosa di me e della mia storia, avevo ripensato al viaggio regalatami dal nonno e avevo deciso di incentrare la trama dello spettacolo sul tema della crescita. Infatti, sentivo che le esperienze fatte mi avevano reso più maturo e adulto. Mi ero scrollato di dosso le mie paure e avevo imparato ad affrontarle. Mi ero innamorato e avevo cominciato a prendere la mia vita in mano, con più fiducia in me stesso e in generale nel mondo. Sì, anche la fiducia doveva svolgere un ruolo importante nella storia, visto che per un pelo di fede che il nonno mi aveva nominato prima di partire, continuava a venir tirato in ballo ad ogni occasione. Tuttavia, non sapevo come trasformare quelle idee in una trama concreta e avvincente. Mi sembrava che il mio cervello fosse diventato d'un tratto una scatola vuota, una pagina bianca come quella che avrei voluto riempire della mia scrittura. Arianna cercò di rincuorarmi e mi consigliò di lasciar perdere e andare a fare un giro. Magari mi sarebbe venuta l'illuminazione proprio uscendo di casa. Accettai, anche perché, come avevo imparato dal viaggio, dovevo soltanto avere fiducia. Non importava che non fossi ancora riuscito ad iniziare, prima o poi avrei trovato l'ispirazione che mi serviva. E non sbagliavo. Decidemmo infatti di visitare Bassano del Grappa, un'altra città veneta in cui Arianna non era ancora stata, e il nonno si offrì di accompagnarci, dicendo che aveva un amico che abitava lì. Così, dopo aver fatto una passeggiata in centro, andammo con lui a trovare l'uomo che conosceva, un anziano signore in pensione, che ci accolse calorosamente. A casa con lui trovammo anche la figlia, Monica, una trentenne graziosa, dall'aria simpatica e dolce. Mentre il nonno parlava con Pietro, il suo amico, dei bei tempi andati, scoprimmo che avevano frequentato l'università insieme. Noi ci intrattenemmo a chiacchierare con lei. Monica, scatenando immediatamente il nostro stupore e interesse, ci disse che insegnava in una scuola particolare, un asilo nel bosco. «Come un asilo nel bosco?» chiese Arianna stupefatta. La ragazza ci spiegò che si trattava di un'associazione molto speciale, dove i bambini venivano incentivati a giocare all'aperto, a prescindere dal clima. Cerchiamo di stimolare la loro creatività facendoli entrare a contatto con l'ambiente. Lavorano con la terra, con le foglie, persino con il fango. È importante per allenare la loro manualità, ma anche per aiutarli ad amare e rispettare l'ambiente in cui cresciamo, oggi sempre più inquinato. Cerchiamo inoltre di tenerli attivi e in movimento. È molto faticoso per noi insegnanti, ma ne vale la pena. I bambini sono entusiasti e contenti di imparare divertendosi. Anche i genitori sono soddisfatti. Arianna rimase così colpita dalle parole di Monica e da quell'iniziativa tanto particolare che le chiese se fosse possibile assistere a delle lezioni. La giovane maestra consentì e così, il giorno seguente, ci recammo nel posto dove i bambini si incontravano. Ci fu persino permesso giocare con loro. Arianna fece qualche trucchetto da clown e io mi misi all'opera per fare tanti disegni da regalare ai bambini. Imparare all'aria aperta doveva essere davvero efficace e fruttuoso perché anch'io mi sentivo rinvigorito e in forze. In più, mi era finalmente venuta un'idea per lo spettacolo. Quella sera, quando Arianna venne a chiamarmi per cena, preoccupata perché me n'ero stato chiuso in camera per diverse ore, le mostrai trionfante i fogli su cui avevo scritto a lungo. «La nostra storia è pronta», le dissi soddisfatto. «Dovremo pensare bene a come metterla in scena perché ci sono tanti personaggi e bisognerà capire come coinvolgere il pubblico. Però è un'idea». Arianna mi prese i fogli dalla mano, stupita, e iniziò a leggere. C'era una volta un re buono e saggio che si impegnava affinché sulla sua terra regnassero la pace e la felicità. Diventato ormai anziano e debole, però, decise che era giunto il momento di scegliere quale, fra i suoi 3 figli, fosse il suo più degno successore. L'astuto sovrano escogitò allora un modo per mettere alla prova i 3 giovani e distinguere il più adatto. Così li convocò a palazzo e disse loro: «Figliuoli miei, mi duole annunciarvi che a breve rinuncerò al trono. Sono ormai troppo vecchio e stanco per poter svolgere i duri compiti di un governante. Come ben sapete, soltanto uno fra di voi potrà sostituirmi ed ereditare il mio potere. Vi lancio perciò una sfida. Avete 99 giorni di tempo per costruire un palazzo, il più bello e sontuoso che abbiate mai visto. Badate bene, però, esso deve anche essere un luogo sicuro, resistente e solido per fronteggiare le intemperie. Per aiutarvi nell'impresa vi concederò un dono. Posso darvi qualsiasi cosa vogliate, ma attenzione, avete soltanto una richiesta a vostra disposizione. Diventerà re chi riuscirà a formare l'edificio migliore». I ragazzi accettarono l'incarico, ognuno con la speranza di primeggiare sugli altri. Dopo aver riflettuto su cosa chiedere, il figlio maggiore disse per primo: «Padre, dammi tutto l'oro che possiedi e in 99 giorni otterrai il più bel palazzo che si possa immaginare». Il re acconsentì e presto all'ambizioso principe furono portati i quintali d'oro. Domandò invece il secondogenito: «Padre, dammi tutti gli schiavi che possiedi e otterrai il più grande palazzo che si possa immaginare». Anche egli fu accontentato e, in men che non si dica, migliaia di servi accorsero a servirlo. Infine parlò il terzo e ultimo figlio, che fino ad allora era rimasto in disparte silenzioso. «Padre, dammi il diario in cui conservi le tue sagge riflessioni e otterrai il più accogliente palazzo che si possa immaginare». Il sovrano sorrise di fronte a quest'ultima richiesta e consegnò benevolo al figlio il suo diario, raccomandandogli di averne cura. I due fratelli maggiori derisero il più piccolo: «Che te ne farai di un libro? Con quello non potrai mai costruire un palazzo». Il giovane se ne andò senza rispondere alle critiche, fiducioso nel fatto che la saggezza dell'amato padre lo avrebbe aiutato. Così i tre si separarono e si misero all'opera per conquistare il trono. Il primogenito lavorò assiduamente per costruire il suo palazzo, ma i lingotti d'oro erano pesanti da trasportare e l'impresa faticosa. Dopo ore di sforzi e intenso impegno, il giovane decise di prendersi una pausa, stremato, e si assopì all'ombra di un albero. Il compito che si era accinto a svolgere, però, ma soprattutto la grande quantità di oro che luccicava al sole, avevano attirato l'attenzione del popolo, e ladri astuti si erano appostati nei pressi del luogo scelto per il palazzo, pronti per approfittare del primo momento di distrazione del principe. Così si avvicinarono quatti quatti ai lingotti e rubarono tutto quel che poterono. Il ragazzo, sfinito com'era, non si accorse di nulla. Quando si svegliò e si rese conto dell'affronto subito, fu immenso il dolore che lo colpì. In preda al panico, tornò dal padre e lo supplicò di concedergli un altro aiuto, vista la sfortuna che lo aveva colpito. Il giudizio del sovrano, però, fu implacabile. «Posso concederti soltanto un dono, figliolo, e la tua richiesta è già stata soddisfatta. Non hai saputo difendere ciò che hai ottenuto. La tua ottusità e inettitudine ti impediscono di diventare re». Il secondo genito, invece, ordinò agli schiavi di lavorare per lui. La sua sete di potere e di gloria, però, era così forte che non tollerava il minimo segno di debolezza. Frustava i poveri uomini affinché facessero più in fretta e li insultava non appena si fermavano. Era ossessionato dall'idea che il suo sarebbe stato il palazzo più grande e continuava a tartassarli per riuscire nell'intento. I servi, però, sfiniti per l'arduo compito e adirati per la crudeltà del tiranno, decisero di tendergli un tranello. Sostituirono la malta che serviva a tenere insieme i mattoni con del latte misto a farina, cosicché l'edificio sarebbe crollato alla prima pioggia. Diversamente dai fratelli, il figlio più giovane non iniziò subito il palazzo e si cimentò nella lettura. Si rese conto però che nel diario non avrebbe trovato istruzioni su come fare la costruzione. Il padre aveva annotato per lo più riflessioni personali, scrivendo le esperienze di vita che lo avevano fatto crescere e maturare, diventando buono e giusto. Il ragazzo rimase tanto colpito dalla profondità e dallo spessore di quelle parole che non riuscì a staccare gli occhi dal diario, dimenticandosi dell'urgenza della sua impresa. Mentre stava leggendo, però, udì a un certo punto un gemito. Si voltò a capire cosa stesse succedendo e vide un lupo con una zampa imprigionata in una tenaglia. Ululando, l'animale gli disse: «Buon uomo, liberami, ti prego. Il dolore è intollerabile e morirò. Se mi salverai, ti prometto che esaudirò qualsiasi tuo desiderio». Il principe sapeva che i lupi saccheggiavano le fattorie e uccidevano gli umani, ma si lasciò impietosire dalla bestiola e, seguendo l'esempio di gentilezza del padre, allentò la morsa della tenaglia per farlo scappare. Il lupo, grato di quel buon cuore, decise di mantenere la promessa e chiese al suo benefattore come avrebbe potuto ricambiarlo. Il giovane sospirò tristemente, rispondendo: devo costruire un palazzo, robusto e sontuoso, in soli 99 giorni e non so come fare. Tu però sei un animale, non potrai essermi d'aiuto. Il lupo lo guardò attentamente, senza dire nulla, per poi sparire nei boschi. Il giovane continuò la lettura, sperando ancora di trovare l'ispirazione giusta, ma a un tratto sentì il suono di uno sparo. Poco dopo vide un bellissimo uccello nascondersi fra i rami di un albero. «Proteggimi, ti supplico, e non rivelare la mia presenza al cacciatore che mi insegue o mi ucciderà. Ti ricompenserò soddisfacendo ogni tua richiesta». Cinguettò il volatile. Ancora una volta, il ragazzo imitò la clemenza del padre e suggerì all'animale di nascondersi nel suo zaino. Quando il cacciatore arrivò, il principe mentì, dicendo che non aveva visto la preda. Tuttavia, commosso per l'aspetto povero e trasandato dell'uomo, gli consegnò del denaro perché potesse comprare del cibo per sé e per la sua famiglia. «Come posso sdebitarmi?» gli chiese il cacciatore commosso. Il giovane gli spiegò la situazione e l'altro rispose allora: «Io e i miei fratelli siamo dei lavoratori incalliti, prenderemo delle pietre e ti aiuteremo, costruiremo per te il palazzo». Entusiasta, il ragazzo lo ringraziò e lo salutò riconoscente. Quando l'uomo se ne fu andato, l'uccello volò via dallo zaino dicendo: «Anch'io ti aiuterò». E il giorno dopo, quando ritornò nel posto in cui aveva iniziato la lettura, il ragazzo fu colpito da una scena incredibile. Il cacciatore aveva portato fin lì parenti e amici e tutti insieme si prodigavano per costruire il palazzo. Come se non bastasse, dei picchi, avvertiti dall'uccello, lavoravano in legno affinché potesse essere usato per l'edificio e un branco di lupi portava i pezzi avanti e indietro per il bosco per rendere più veloce l'operato dei lavoratori. Delle gazze ladre portavano piccoli ninnoli e oggettini d'oro per rendere più bello e sfarzoso il tutto, mentre altri uccelli dall'alto sorvegliavano l'opera. Il lupo, l'uccello e il cacciatore, infatti, grati della gentilezza che il ragazzo aveva concesso loro, avevano sparso la voce fra i loro simili e avevano unito le forze affinché quel mite e dolce principe potesse diventare re del loro popolo. Ben presto tutti gli animali del bosco, allertati da quel trambusco, scoprirono che i lupi e gli uccelli cooperavano con gli umani perché quel buon ragazzo scalzasse gli arroganti ed egoisti suoi fratelli e accorsero a dare una mano, felici di potersi dar da fare per assicurare un re saggio e pacifico alla loro terra. Così, contribuendo ognuno quanto poteva, fu costruito un palazzo ampio e luminoso, ricco dei fiori del bosco e di spazi accoglienti. Quando i 99 giorni furono trascorsi, il padre si recò presso gli edifici predisposti dai suoi figli per saggiarne il lavoro. Quando vide il palazzo del secondogenito, il re si complimentò con lui per la grandezza della sua costruzione, ma dovette presto ricredersi. Le mura non erano stabili, aleggiava un cattivo odore di latte andato a male e i mattoni traballavano. Quando infine vide ciò che aveva fatto il suo terzogenito, il re rimase assai sorpreso. Era quello il palazzo più strano che avesse mai visto, formato come se qualcuno avesse voluto raccogliere tutti i materiali del bosco e metterli insieme. Decine di animali di tutti i tipi, però, giocavano e convivevano felici attorno ad esso, senza preoccuparsi della presenza degli umani, che ridevano e scherzavano fra loro. Quella gioia e pace rendeva l'edificio splendido, seppur così inusuale. Inoltre le pietre e il legno robusto del bosco assicuravano solidità e sicurezza al palazzo. «Figliolo, sei riuscito a ricreare in questo luogo ciò che spero per il mio regno, armonia e serenità. Sei pronto per diventare re». «Il merito è tuo, padre», rispose il figlio raggiante. «Tu mi hai insegnato ad essere fiducioso e benevolo nei confronti degli altri». Il vecchio re sorrise al nuovo e lo accompagnò soddisfatto al trono. Il ragazzo divenne un re gentile e giusto e sotto il suo governo animali e uomini impararono a trattarsi con rispetto e fiducia, vivendo così per sempre felici e contenti. Mi riempì di soddisfazione vedere un sorriso farsi strada sulle guance di Arianna mentre leggeva rapita. «Mi piace! È semplice, ma esprime bene quello che abbiamo imparato nel nostro viaggio, commentò infatti lei una volta terminato il racconto, anche se dovremmo pensare a come coinvolgere il pubblico. Un'idea ce l'avrei, risposi io che in effetti ci avevo già pensato. Potremmo proporre agli spettatori di recitare la parte degli schiavi prima e degli amici del cacciatore poi. Non è necessario che conoscano la trama, anche perché gli altri ruoli saranno rivestiti da attori fissi che sceglieremo noi. Magari fra i servi inseriremo qualche persona fidata già al corrente della storia che proporrà agli altri di escogitare l'inganno del latte al posto della malta. In questo modo le persone che verranno all'esibizione vestiranno prima i panni scomodi di uomini poveri e sfruttati e poi quelli di gente riconoscente e felice di poter dare una mano al prossimo. Sperimenteranno insomma sensazioni molto diverse e questo potrebbe farli riflettere su come i rapporti con gli altri possono condizionare prepotentemente le proprie esperienze. Se basati sull'imposizione e la paura le renderanno una tortura e porteranno a un fallimento, mentre se invece sono fondati sulla fiducia saranno piacevoli e destinate al successo. Ad Arianna piacque molto l'idea, ma aggiunse: potremmo anche invitarli a rappresentare i lingotti d'oro. Il fatto di venire abbandonati in balia dei ladri e di non sentirsi protetti potrebbe evocare ulteriori riflessioni sulle situazioni sgradevoli che si vengono a creare quando non c'è un sano rapporto di cura, attenzione e fiducia nei confronti dell'altro. Sono d'accordo, acconsentii, immaginandomi già i costumi. Avrei preparato dei mantelli tutti dorati da far indossare agli spettatori. Sai una cosa? Domandò poi Arianna a bruciapelo. Mi sembra che la storia si presti molto a un lavoro di crescita personale. Il palazzo, infatti, potrebbe anche simboleggiare la vita, le scelte che si prendono e le relazioni che si instaurano, nonché il tipo di atteggiamento che si ha, condizionano la sua costruzione. Potremmo proporre, a fine spettacolo, un momento di riflessione, magari dando al pubblico delle domande che li costringano a pensare e a interrogarsi su temi importanti come quelli che mettiamo in scena. Ancora una volta trovai che Arianna avesse avuto un'idea geniale. Quel lavoro finale avrebbe ancor di più offerto l'occasione di trasmettere agli altri ciò che avevamo imparato nel corso del nostro viaggio e nel diario del nonno. Lo chiameremo, tra virgolette, laboratorio di crescita personale, le proposi sorridendo. Arianna mi strizzò l'occhio. Buttiamo giù le domande, dai, esclamò. Presi allora un quadernino ancora vuoto da una scaffale e lo aprii, porgendo una penna ad Arianna. Ci guardammo sorridenti, pronti così a scrivere non solo i quesiti per il pubblico, ma anche il nostro nuovo pezzo di vita insieme. Pagina 190. Laboratorio di crescita personale. Con quali materiali stai costruendo il palazzo della tua vita? Di quale persone ti avvali? Che risultati hai ottenuto o stai ottenendo? Quali aree del palazzo vorresti demolire e quali rinforzare? Che contributo dai alla costruzione del palazzo degli altri? Quali emozioni hai provato nel ruolo di lingotto d'oro? Quali in quello dello schiavo e come amico del cacciatore? Cosa o chi vorresti accogliere nel tuo palazzo e rifiutare? Cosa stai cercando di concreto per ottenere questo? Quali intemperie più spesso si abbattono sul tuo palazzo? Ti senti simile allo schiavo, costretto a far scegliere da altri come costruire il palazzo, o a un amico del cacciatore che prende decisioni autonomamente? Sei capace, come il re, di scegliere il giusto collaboratore? Quali sono gli alimenti che ti fanno capire di poterti fidare di qualcuno? Pagina 191. E ora disegna il tuo palazzo. Fine del libro Tira più un pelo di fede di Damiano Pellizzari, Panda Edizioni.